Buonasera dottore, benvenuto nuovamente dopo qualche mese sulle frequenze della Cometa Radio.
Grazie, grazie.
Dottore,
Saluto
io.
tutti i miei amici calabresi e tutta la Calabria.
Dottore, io la chiamo per sapere qualcosa in più per questo Covid-19 che non ci vuole lasciare stare ormai da tanti mesi, visto l'aumento dei contagi a livello nazionale e sia nella nostra regione, che in primavera era stata un po' presa di striscio, diciamo.
Ma guardi, la situazione adesso veramente è in una fase delicata perché i contagi non sono quasi più controllabili e la terapia che attuiamo è ancora, diciamo, che diversa da quella che stanno proponendo gli americani e gli inglesi e il vaccino tarda ad arrivare. Quello che si deve sperare è che in attesa che arrivi il vaccino, che veramente l'arrivo del vaccino è una speranza ancora, perché ci vogliono dei mesi e noi dei mesi non è che possiamo aspettare e poi essere esposti ad altri rischi di morte.
Dottore, si parla
Sì?
di dicembre le prime dosi, è possibile o è una cosa.
Ma a dicembre è. Secondo me è un modo per tranquillizzare la gente, diciamolo
Ah,
così.
ecco.
Perché il vaccino è da fare, il vaccino ha delle metodiche e delle prassi che richiedono degli anni. Adesso stanno esagerando, saltando i tempi, ma saltando i tempi molte volte si espone poi alla non sicurezza del vaccino stesso.
Certo.
Come hanno fatto ad esempio i cinesi, come tentavano di fare gli americani, che poi sono stati bloccati giustamente. Cioè, il vaccino deve essere sicuro, perché sennò poi lui stesso scatena la malattia. E secondo me, se le cose vengono fatte secondo le linee guida abituali, il vaccino, per essere pronto con sicurezza, diciamo, deve richiedere del tempo. E io prevedo che sarà verso la primavera. E, diciamo, il momento che il vaccino potrebbe essere utile.
Ah, ecco, quindi dovremo ancora pazientare qualche mese, speriamo non di
Sì.
più. E per quanto riguarda le cure, dottore, noi ci siamo
Ma
sentiti
guardi,
l'ultima volta a maggio.
ci
Si
sono
sono
delle
fatti
belle
passi avanti,
battaglie
dottore?
adesso. Come?
Si sono fatti passi avanti negli ultimi mesi. Come le dicevo, noi ci siamo sentiti l'ultima volta nel mese di maggio. C'è qualche differenza? C'è qualche cura in più?
Oh,
O.
sì, no, stanno cambiando delle cose e sono anche importanti.
Sì. Sì,
Prima di tutto, se ho un po' di tempo, vorrei chiarire una cosa proprio
prego.
cioè io nel mese di febbraio dell'anno scorso, in base all'andamento della malattia, avevo ipotizzato che la causa di morte non era la polmonite, ma poteva essere un'embolia polmonare. Ora voglio precisare, no, non per mio vanto, ma io sono l'esperto mondiale sulle embolie polmonari. Cioè dire, io ho la migliore casistica mondiale sulle embolie polmonari,
Sì.
per dire quanto ne capisco di questa materia. Bene, nel mese di febbraio dissi alla comunità dei medici italiani che la probabile causa di morte di questa malattia non era tanto la polmonite quanto l'embolia. Bene, la risposta fu che era una bufala e parecchi derisero anche in televisione questa mia ipotesi. Dopo qualche mese, le autopsie di Bergamo e di altre città evidenziarono chiaramente che proprio i polmoni di questi pazienti deceduti erano pieni di coagule.
Sì.
E quindi convalidarono la mia ipotesi e per fortuna somministrarono l'eparina. Ma quello che vorrei sottolineare ancora è che alcuni medici ebbero il coraggio e la sfrontatezza di appropriarsi della mia idea facendola propria. Cioè le stesse persone che prima avevano dichiarato che la mia ipotesi era una bufala, quando videro che veramente c'erano i trombi nei polmoni, si appropriarono dell'idea. E ancora oggi parlano che sono stati loro a mettere come ipotesi l'embolia polmonare come causa di morte. Questo lo voglio chiarire perché è da
Ho
qualche mese che
capito. Sì.
girano queste voci.
Sì, ricordo
Allora,
nella scorsa intervista.
chiariamolo,
Sì,
prendiamolo per bene. Ma adesso la novità è ancora meglio. Cioè, quello che sono uno studioso, non sono un presuntuoso, quello che dico è formato da anni di studi, non è, cioè io adesso sono esperto in questa bella materia perché io dell'embolia dei polmoni so tutto, cioè non voglio vantarmi, ma so veramente tutto, perché operare quasi 50 pazienti di embolia polmonare e avere messo a punto una tecnica per evitare le alte mortalità che si avevano nei pazienti che si operavano prima di embolia polmonare, vuol dire che di questo ne conosco bene i meccanismi profondi. Bene, io proprio in base a queste conoscenze e in base alle caratteristiche attuali del virus, adesso abbiamo capito finalmente che il virus entra nel nostro corpo dalla trachea, va negli alveoli polmonari e non fa come l'influenza che si blocca lì, ma invade i capillari polmonari, naviga poi nella circolazione e causa sia, diciamo, distruzione dei polmoni con la polmonite, sia la formazione dei coaguli. La formazione dei coaguli nei capillari che poi sono la causa di morte principale, perché l'embolia polmonare periferica che si causa, no? È la più pericolosa delle embolie che noi conosciamo, la più pericolosa. E quindi dobbiamo evitarla. Ora, in base a questi dati, sto proponendo, spero che questa volta mi rispondano in modo diverso, sto proponendo sia ai politici che alla sanità di anticipare i tempi di somministrazione dei farmaci. Cosa voglio dire? Voglio dire che adesso, grazie ai tamponi, abbiamo la possibilità di sapere chi è ammalato,
sì,
chi è colpito da virus. Ora, chi è colpito da virus, per fortuna, la maggior parte di questi guariscono. Ecco, tenete presente che è importante questo, non tutti quelli che sono positivi a Covid poi si ammalano sicuramente, anzi la maggior parte di loro guariscono.
Sì, lo stiamo vedendo.
Ecco, però c'è una percentuale di queste persone che sono quelli che poi si ammalano,
è colpita gravemente, una piccola percentuale.
Ecco, però è quella che riempie gli ospedali,
sì,
è quella che riempie le terapie intensive, è quella che causa la morte, quindi
certo,
una piccola percentuale è quella che ci sta distruggendo, non è una piccola percentuale rispetto a un numero elevatissimo di
casi,
di popolazione,
sì,
capisce? Quindi poi il numero vero, reale, è un numero altissimo.
Sì.
E ora quello che dico, che sto pensando io, è che siccome il virus attacca l'organismo appena entra, e lo attacca proprio mentre noi teniamo il paziente in osservazione, cioè dire, mentre noi diciamo al paziente stai a casa, se poi cominciano i disturbi, il danno dell'aspirina, dell'paracetamolo, alleviano i disturbi e continuano a stare a casa, per poi ricoverarli quando hanno fatto la polmonite.
Ecco, dottore, io una domanda volevo farle, ma visto che i contagi stanno aumentando anche in Calabria, nella nostra zona, nella nostra provincia qui a Reggio, sì, chi ha i sintomi leggeri, magari sta a casa e ha una febbre diciamo a 38, cosa deve prendere? Così possiamo anche essere d'aiuto.
Guarda, il primo due giorni il paracetamolo va bene, ma se poi persiste devono andare prenduto dal medico, e se non hanno risposta devono comunque, io non so come, ma assumere farmaci come il cortisone, come l'antibiotico e come l'eparina, perché facendo questi attaccano il virus ed evitano che si formi la polmonite. Cioè noi facendo questo evitiamo la malattia.
Quindi se non si abbassa la febbre nei primi due giorni è un campanello d'allarme.
Certo. Non aspettate una settimana, perché in una settimana il virus ha fatto quello che ha voluto nel nostro corpo.
Ok, quindi due o tre giorni,
cioè,
e poi...
Una settimana di incubazione, che noi siamo a casa ad aspettare per vedere come stiamo, in realtà è la settimana più importante, perché
ecco,
in quella settimana che il virus lavora.
Questo è importante.
Mi sembra ovvio dare i farmaci subito per distruggere il virus in quel momento e non aspettare prima che venga la polmonite e poi curarla in ospedale e poi curarla in terapia intensiva. Cioè dobbiamo anticipare queste medicine, e quello è il discorso che sto provando a portare avanti, sperando che qualcuno mi dia retta, perché se noi facciamo così rischiamo di curare i pazienti a casa, capisce la,
certo,
la buona idea? Li curiamo a casa portando a guarigione un altro numero. Sì, capito?
Sì, certo.
Se invece aspettiamo stato... che prima uno forma la polmonite e poi lo si ricovera, siamo nella tragedia.
Certo, lei dice che si deve agire sul tempo, sulla subito, sulla velocità.
Per cui fino a quando i nostri non danno una risposta chiara a questo problema e non anticipano la somministrazione dei farmaci, adesso sto invitando i medici di famiglia a dare i farmaci nella fase iniziale, cioè quando il virus sta lavorando. È facile questo, noi il virus lo attacchiamo quando noi siamo sani come individuo, siamo ancora robusti, quando il virus nel corpo è in numero limitato e noi lo attacchiamo allora, lo vinciamo. Se poi aspettiamo di attaccarlo quando noi siamo debilitati dalla malattia e quando il virus si è moltiplicato a dismisura nel nostro corpo, tutto diventa più difficile.
È ovvio.
Non so se il ragionamento
è molto
è difficile.
È molto limpido.
Bravo. Io penso che questa volta mi daranno ascolto.
Speriamo.
Ecco, organizzeremo la sanità locale, la sanità dei medici di famiglia, in modo che distribuiamo questi farmaci al momento giusto, non tardi poi diventa pericoloso.
Speriamo che in Calabria anche per i posti letto non ci siano problemi.
Guardi che non si accorge che Milano sta andando defaillante, non c'è cosa. E ora, se è vero quello che dico, potremmo evitare che la gente arrivi in ospedale. E questo non è che è un modo che io voglio mettermi in evidenza, non me ne frega, a me interessa la salute della gente. Adesso,
certo,
alla mia età non ho certamente ambizione di far vedere da questo o da quello o di andare in televisione o altro. Io penso alla salute delle persone e questo dovrebbe essere il criterio per cui la gente mi dovrebbe credere. Perché io non ho presunzione di finire in televisione o di essere famoso, perché quello che ho fatto nella vita l'ho fatto ed è già abbastanza, diciamo.
Lei, dottore, pensa che ci sia troppo allarmismo, come pensano qualche virologo a livello nazionale, o è giusto portare la gente su questo livello,
diciamo,
di attenzione?
Che, ovvio che bisogna guardarsi, bisogna evitare i contatti, c'è poco da fare. E purtroppo noi non sappiamo chi è ammalato all'inizio.
Certo.
Uno può avere, è apparentemente sano e c'è il virus,
sì.
E quello è quello che lo trasporta ad altre persone. Quindi più limitato è il numero dei contatti e maggiore è la possibilità di non far propagare la malattia. Questo è
sì.
però se poi uno comincia a essere positivo e noi gli diamo la medicina al momento opportuno, è un altro modo per uscire da questa tragedia, perché evitiamo l'assalto agli ospedali. Se no questo ospedale pian pianino con questa pandemia
è quello il problema
e noi saremo rovinati, e questo non è un volere spaventare la gente,
è
una
vero.
Possibilità reale.
Dottore, un'altra mia curiosità, ma secondo lei gli asintomatici, che tanti si chiedono, ma sono altamente contagiosi o lei pensa che siano in modo minore?
Sono contagiosi quanto gli altri, gli asintomatici hanno
allo stesso modo di un sintomatico?
Certo, c'è il virus addosso. Ed è per quello che l'asintomatico deve starsene a casa lo stesso.
Certo.
Perché fino a quando non ha vinto la malattia la sfaggia agli altri. Però dopo una settimana di, diciamo, quarantena, questo virus viene distrutto dal corpo umano. Non è
sì.
che rimane sempre, viene distrutto. E quindi poi il paziente tranquillamente può uscire senza infettare gli altri.
Sì, perché sono tanti gli asintomatici, anche guardando i numeri.
Asintomatici quelli... sì, però poi i tamponi, per fortuna, non li stiamo individuando.
Sì.
E quelli che sono individuati devono starsene a casa.
Sì, certo, è importante questo. È importante il tracciamento. Perché dai tamponi i sintomi li dimostrano soltanto il 5% di quelli che poi risultano positivi.
Vabbè. Però per fortuna abbiamo il tampone. Il tampone
certo.
è un bel mezzo di indagare e di gestire la malattia.
Sì, la scorsa primavera non avevamo né tamponi né mascherine.
Certo.
In Italia proprio era una situazione un po' così.
Certo.
È cambiato qualcosa dalla scorsa primavera?
Non so se si ricorda le bare di Bergamo
certo,
dell'anno scorso.
Tutti li ricordiamo purtroppo.
E questo grazie alle parine che non c'è stata questa tragedia. Adesso abbiamo farmaci ancora di più, oltre alle prime abbiamo altri farmaci, abbiamo attualmente degli antivirali che si sono dimostrati più importanti e che però bisogna somministrare subito. Adesso noi somministriamo il plasma quando il paziente sta morendo e quindi non serve a niente, somministriamo l'antivirale quando il paziente è in fin di vita e quindi non serve a niente. se noi somministriamo questi farmaci all'inizio, quando la persona è ancora sana e quando di virus nel nostro corpo ce ne abbiamo pochi, è ovvio che noi vinciamo la battaglia, è ovvio.
Sì, questo è importante, come sta, come ripete da sempre ormai, la velocità nel somministrare.
Spero che qualcuno ascolti, ma soprattutto spero che ascolti la gente, in modo che ne approfitti.
Certo, noi per questo l'abbiamo chiamata, dottore.
Ok.
Speriamo che vada bene nella nostra regione, in tutto il mondo, ma visto che la situazione sanitaria è un po' diciamo traballante qui da noi, si spera non aumentino tanti contagi.
La regione Calabria ha il vantaggio degli spazi, nel senso che la popolazione rispetto a Milano ovviamente è distribuita in spazi più ampi.
Sì, siamo infatti.
Con più facilità un calabrese può premunirsi, con più facilità il calabrese può evitare di farsi infettare.
Siamo meno abitanti su uno spazio più densità minore.
Certo, no, ma possiamo isolarci più facilmente. Cioè io la quarantena a Milano devo starmene chiusa a casa, ma se devo fare la quarantena in Calabria posso starmi nella mia proprietà, ad esempio, per dire.
Anche questo
ho
è importante.
Più spazi
sì.
Per muovermi, ho più spazi per fare senza essere costretto a casa. E quindi i calabresi devono sapere che se sono in quarantena la devono fare, altrimenti porta una malattia ad altre persone e non finisce più. Bisogna farlo.
Ovviamente.
E anche la possibilità di farlo in spazi più ampi rispetto a uno che è a Milano.
Certo. Lei, dottore, adesso si trova al nord o qui in Calabria?
Sì, ma speravo di scendere giù, però ovviamente ho visto che sia gli aerei, sia la situazione di pandemia che c'è in giro, ho pensato di evitare di camminare, perché magari io stesso posso essere poi portatore di malattia e questo mi dispiacerebbe.
Sì, oggi siamo anche in attesa del nuovo DPCM, ci saranno restrizioni, più si parla di Lombardia, Piemonte e Calabria.
Guardi, sono tutte cose che teoricamente sono utili, però sì. Capisci che se non avessimo un po' prevenuto questo, perché poi c'è anche l'economia.
Certo.
L'economia non è una cosa che noi alla fine guardiamo dal virus e moriamo per altri problemi.
Sono tutte e due cose importanti che bisogna salvaguardare.
Capito. Dobbiamo evitare di morire di virus e quindi dobbiamo prendere le precauzioni necessarie. Ma se chiudiamo più volte la nostra nazione per ripararci dal virus, rischiamo veramente di affogare come dal punto di vista economico.
È un guaio proprio che non ci voleva, è da un anno che ci affligge, ma adesso è davvero pesante.
Sì,
la gente
guarda,
comincia.
Se non arriva il vaccino, questa tragedia è ripetitiva.
Sì.
E l'unico meccanismo che abbiamo per evitare questo è proprio quello che sto dicendo ultimamente. Curiamo i pazienti all'inizio, appena hanno il Covid, li mettiamo in quarantena. Se uno sta bene in quella quarantena, guarisce e non c'è problema. Ma quelli che sono sintomatici bisogna curarli subito e a casa.
Sì.
E questo potremmo veramente limitare i danni e vivere meglio. Perché se non arriva il vaccino, adesso pian pianino si esaurisce questa ondata di virus, ma il prossimo anno può darsi che di nuovo, capisce?
Certo, è importantissimo il vaccino.
Ecco, sì, speriamo.
Io noto anche tante persone, anche vicino a me, che mentalmente sono stanche su questo argomento. Non ce la fanno più.
Hanno ragione.
È pesante per tutti.
Però voglio dire, non è che di fronte al disastro ci dobbiamo arrendere, dobbiamo avere
ovviamente
coraggio,
no.
reagire, ma reagire in modo forte e seguire le norme che ci dicono di eseguire e soprattutto psicologicamente tirarsi su e quando è possibile collaborare per produrre, cioè dire io prego tutti di lavorare quando è possibile, perché se noi smettiamo di lavorare per noi alla fine.
È ovvio.
Okay.
Dottore, questa è la seconda volta che ci sentiamo sulle frequenze della Cometa Radio News. Spero che se ci sia una prossima sia per parlare del vaccino e della sconfitta del virus, che siamo riusciti a sconfiggerlo. Speriamo. Dottore, io la ringrazio.
Saluto a tutti voi, state attenti e soprattutto
certo.
Se siete malati prendete i farmaci subito.
Sì, Questo l'abbiamo ben capito, perché è importante. Buona serata, dottore.
Anche a lei, buona serata.